Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio Gianluca Carobene farà una panoramica di 15 anni di Legal Information Technology attraverso il racconto di alcune esperienze aziendali. Buon ascolto.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Siete tutti preparatissimi, posizionatissimi, vi ringrazio moltissimo di essere così puntuali. Direi che possiamo partire fra un minuto quando gli ultimi si vogliono accomodare. C'è ancora una sedia qui davanti e credo che poi il resto starà in piedi, che fa anche molto molto bene. E vi ringrazio molto della presenza e spero che il titolo vi abbia colpito, perché sono temi sempre molto molto delicati. Sulla presenza aziendale in internet e nella rete è un tema molto sentito, soprattutto per alcune implicazioni normalmente di tipo legale, che significa sostanzialmente due cose: da un lato evitare problemi o quantomeno anticiparli, dall'altra parte difendere, diciamo così, a gomiti larghi la propria posizione sul mercato. Questo credo che per ogni impresa, per ogni imprenditore, questo sia un po' la linea di condotta, e io vorrei accompagnarvi in questa chiacchierata. Come sapete, nella vita svolgo la professione di avvocato, ma più che altro ci occupiamo di consulenza aziendale su questi temi ormai da molto tempo. Come avete visto nel programma, abbiamo cercato di declinare, anche portandovi un po' qualche pillola da portare a casa, da portare in azienda, per riflettere su alcuni comportamenti di utilizzo consapevole della rete. Cercherò di essere quindi tecnicamente ineccepibile, come ci piace essere, ma molto divulgativo, quindi vi conforto sul fatto che, nonostante parli un avvocato, non tratteremo di articoli, codici, commi, quelle le lasciamo ai nostri tavoli, poi se qualcosa verrà fuori ne discutiamo. L'altra cosa che ho cercato di fare è di farvi una presentazione estremamente per immagini più che per testo, e quindi in questo vorrei che ciascuno di voi, nel fare alcune riflessioni che io suggerirò, ma molti sono casi pratici, casi aziendali, scene di vita reale vissuta, si possano fare un'idea e quindi adattarle anche al meglio alla propria realtà lavorativa. Partiamo da una piccola precisazione sugli ambiti di intervento. L'avvocatura è un mare enorme e anche i temi legali legati alla rete sono ovviamente di moltissimi tipi diversi. Quello che noi cerchiamo oggi di cui cerchiamo di discutere oggi sostanzialmente va nel filone della consulenza aziendale, quindi non andrò nella parte, diciamo, giudiziale, nella parte di difesa in tribunale di alcuni di questi temi, e sotto tutto quello che riguarda una declinazione di information technology da un punto di vista legale. Da molti anni, quando ci occupiamo di questi temi, diciamo sempre che la parte legale non può andare senza la parte tecnica e viceversa. Quindi questi fenomeni, principalmente quelli che vedete a metà di questo schermo, quindi concetti di privacy, di sicurezza, di protezione di dati, di valorizzazione dell'asset immateriale di impresa, non possono essere trattati da un punto di vista legale senza conoscere l'aspetto tecnico. Ma questo vale anche per chi si occupa dell'aspetto tecnico, e mi riferisco in particolare web agency, organizzazioni che si occupano di valorizzazione del brand. L'intervento che avete sentito, quello prima di me alle 11, su indicizzazione nei motori di ricerca, utilizzo delle chiavi di ricerca, sono tutti temi che richiedono non solo una conoscenza di tipo tecnico, ma devono anche essere ragionati da un punto di vista legale, perché non tutto quello che tecnicamente è fattibile è legalmente consentito o ci potrebbe esporre a delle responsabilità. Come ci piace declinare la nostra attività? La nostra attività si declina all'interno di quelli che sono i luoghi dove si svolge effettivamente il business legato alla rete. Da molti anni collaboriamo con IWA, che è International Web Association, cooperiamo con AICEL, con l'Associazione Italiana Commercio Elettronico, quindi diciamo cerchiamo di stare al fianco di chi sul campo si trova ad avere determinate problematiche legali da risolvere o meglio da anticipare. E il concetto in cui mi riconosco molto è quello del cadere nella rete, che ha una connotazione doppia, positiva e negativa. Il business negli ultimi 15 anni si è spostato dall'offline sull'online, in realtà il business sta tornando dall'online anche all'offline, con delle considerazioni che faremo insieme nel corso di questa chiacchierata. Quindi vi porto, diciamo così, in soldoni 15 anni della nostra attività in materia di information technology da un punto di vista legale. Quali sono gli altri vantaggi di essere, diciamo così, nel 2017 con un business online? È che sostanzialmente si può fare tesoro da alcune esperienze che aziende più o meno grandi hanno fatto nel corso degli anni, e quindi prendere il vantaggio competitivo indiretto di imparare dagli errori altrui senza doverli necessariamente commettere. Vi assicuro che nel mondo web ci sono moltissime bucce di banana che, se non adeguatamente considerate, non solo ci espongono a delle problematiche, ma ci fanno perdere anche un vantaggio competitivo. E l'input che vorrei dare insieme a voi a questo confronto è proprio quello di saper cogliere le opportunità della rete e adattarle alla nostra realtà quotidiana. Lasciatemi dunque fare una prima considerazione su un qualsiasi modello di business online. Vorrei sfatare, e forse poi ci torniamo anche, due miti. Uno legato alle cosiddette startup in ambito innovativo, startup in ambito tecnologico, e l'altro un aspetto invece più macroeconomico di autosostenibilità del business. Sono un po' crudo su questo aspetto, nel senso che dall'esperienza riteniamo che senza una strategia iniziale di progetto web, il destino di qualsiasi impresa che cerca di andare in rete applicando delle logiche e dei fondamentali economici che non sono quelli dell'impresa tradizionale, sono purtroppo destinate a naufragare. E sul web questo si amplifica ancor più che nel mondo reale. Cerco di spiegarmi meglio, poi se qualcosa non è chiaro mi interrompete quando volete. 50 anni fa, quando l'imprenditore fondava un'azienda, un business ovviamente offline, si trovava più o meno scientemente a pianificare una serie di passi imprescindibili. Era la cultura del cosiddetto capannone industriale o ufficio, mettetelo come volete, quindi non poteva prescindere A, da una sede fisica, B, da un piano d'azione, cioè io devo avere un qualcosa, un prodotto, un bene, un servizio, tipicamente lì era un prodotto fisico, che devo mettere in una linea di produzione, arrivando a un risultato economico che sia la sostenibilità, perché quello che spendo a produrlo, a livello di materiali, a livello di forza lavoro, sommato a quello che spendo per promuoverlo sul mercato e a raccogliere gli ordini, declinato con il risultato economico, deve darmi possibilmente una cifra nera, cioè non andare in rosso. Tantissimi progetti, e se voi adesso ci pensate anche alle notizie di stampa, a tutti i lanci che sono stati fatti nel corso di questi anni su progetti cosiddetti innovativi in rete, spesso hanno fatto l'errore di non considerare che questa strategia, questo che io chiamo strategia di pianificazione, è la stessa per un progetto che difetta di alcuni di questi requisiti: la fisicità, il capannone industriale, il prodotto. In rete parliamo spesso di servizio, quindi di qualcosa che è immateriale, magari prodotto, scusate il bisticcio di parole, in un ambiente che non necessariamente deve avere una fisicità, perché tutti noi oggi siamo abituatissimi al smart working, quindi al lavoro a distanza, quindi il luogo di produzione è un luogo che può essere X, ma che alla fine va sul fondamentale economico, che è quello di avere un bilancio positivo. Dicevo, il primo mito da sfatare, quello dell'autosostenibilità economica. Nel corso di questi anni spessissimo noi abbiamo avuto imprenditori non necessariamente solo giovani con una grande idea per la testa, ma anche aziende e imprenditori che hanno voluto innovare il loro business tradizionale ampliando il loro canale di vendita, tipicamente richiesta di avviare un e-commerce per prodotti che erano venduti nell'offline. E una delle costanti era: avvocato, noi intanto partiamo col progetto, poi quando incassiamo i primi proventi sistemeremo tutte le serie di cose che lei ci sta dicendo: contratti, privacy, registrazione dei marchi, brevetti, difesa del know-how, inquadramento corretto dei collaboratori nell'ambito giuslavoristico, profili fiscali. Quindi pensate soltanto quanta poca considerazione c'è per il fatto che se io faccio una transazione online e perdo il luogo di definizione di questo prodotto, posso aprire tutta una tematica di dove va fatta la tassazione, e quindi lì non posso chiedere al mio commercialista, che è abituato a gestirmi la prima nota, compro tot pezzi, faccio tot tondini di ferro, do un output e li vendo, di dare per scontato che i temi legati all'e-commerce siano trattati nello stesso modo, perché ci sono tutta una serie di questioni che non si ha mai una seconda possibilità di trattare per la prima volta. Si dice che non si ha mai una seconda buona occasione di fare una buona prima impressione, e questo vale anche per il business online. Quindi è un falso mito quello dell'autosostenibilità. Vi assicuro che dei progetti che abbiamo visto passare di tutti i tipi, ma non solo noi, nel comune sentire dell'esperienza di Aicel, di IVA e di tanti altri operatori, chi è partito dicendo che bello, il progetto sul web funziona perché lo vado a fare a budget zero, sbaglia, e sbaglia di grosso, perché non è autosostenibile. Su questo ci torniamo dopo, quando parliamo delle valutazioni di azienda fatte per valutare che valore abbiamo creato con il nostro progetto web. Il secondo aspetto su cui mi piace soffermarsi è quello che bisogna avere una strategia. La strategia di un canale di vendita online non può essere la stessa strategia del canale offline, perché ci sono delle peculiarità. Molte aziende, anche strutturate, non hanno per esempio rivisto i loro contratti di distribuzione commerciale. Cos'è il contratto di distribuzione commerciale, senza che ci andiamo dentro? Semplicemente io non posso presidiare tutti i territori, per cui se io, azienda di Campodarsego, sviluppo un prodotto e lo voglio vendere negli Emirati, quasi sempre avrò un distributore in loco che curerà i miei interessi e si interfaccerà commercialmente. Credo di dire delle assolute banalità per chi ha un prodotto da vendere sul mercato. E l'online? Ultraterritorialità di internet. Il distributore a Dubai avvia un suo e-commerce, mi registra a Dubai il mio marchio, fa un canale di vendita parallelo al mio, e i contratti nulla dicono su questo, perché tanto l'e-commerce è una cosa semplice, ma io sto concentrato sul business fisico. Ci si fa veramente molto male, perché poi ci si precipita dall'avvocato dicendo: avvocato, adesso io il mio marchio a Dubai non lo posso registrare perché me l'ha registrato lui, il contratto è scaduto e questo si rifiuta di darmi tutto il database clienti, ma noi avevamo un contratto di distribuzione. Sì, ma è un contratto di distribuzione che nulla diceva del tuo business online. Perché? Perché non l'hai pianificato, perché semplicemente ti sei accontentato della soluzione più semplice, più semplicistica, che è: io vendo offline a Dubai col mio distributore, lui mi dice: guarda, farei anche una cosa sul web. Sì, vabbè, dai, falla sul web, tanto vediamo come va, e poi nel caso, vi ricordate il discorso di prima, se funziona ci pensiamo. Non funziona così. Quindi li avete capiti? I primi tre punti fermi sono quelli che la tutela dell'azienda in rete passa da una pianificazione. In primo luogo, avendo un team dedicato, che non significa avere grandi strutture, ma basta anche solo una persona che sappia che l'offline funziona diversamente dall'online. Avere una tutela dei propri trademarks, quindi dei marchi, dei segni distintivi di quello che è il vostro brand di azienda, il vostro brand di prodotto. E sapere anche che le tipologie di marketing del nostro prodotto, della nostra azienda, hanno delle implicazioni che sul web sono amplificate. Perché sono amplificate? Perché ovviamente una volta in rete si è in rete per sempre, quindi la rete non dimentica gli errori fatti così alla carlona. Io mi affaccio sulla rete, penso, intanto parto, faccio una strategia di comunicazione che non è una strategia. Badate, questi non sono aspetti tipicamente legali. Perché ne parla un legale? Perché poi questo è il vero valore aggiunto dell'azienda, cioè questo è quello che serve all'azienda per stare in salute. Quindi a me come consulente sta molto a cuore che l'azienda lavori bene, perché così lavoriamo bene tutti. Se l'azienda muore, andiamo male tutti. Allora, la parte di marketing non va improvvisata. Dicevamo prima, parte legale che va insieme alla parte tecnica. Molti dicono, ma io devo lanciare un prodotto, un servizio, va bene, ma avvocato, io ho la web agency, mi hanno assicurato che siamo nelle prime 10 posizioni di Google, perché quello è il mantra, no? E l'azienda spesso si dimentica che oltre a essere lei fornitrice di qualcuno, quindi noi siamo proiettati sul nostro cliente, siamo anche clienti di qualcun altro. Magicamente l'imprenditore si dimentica questa cosa. Perché? Perché chiede magari dei contratti assolutamente robustissimi quando è lui a vendere e poi firma qualsiasi indecenza, perdonatemi il termine, quando è lei a comprare un servizio da altri. Cioè, ci spegniamo completamente il cervello. Mi è arrivata l'offerta commerciale, ah, ma io avvocato ho firmato perché effettivamente mi danno quello che mi serve. Sì, ma a che condizioni? E qui apriamo una piccola parentesi. Software proprietari, CRM di gestione di database, servizi di fornitura di siti e di intere architetture. Aziende strutturatissime che pagano giustamente fior di migliaia di euro per avere dei progetti integrati di comunicazione sul web, dopo 2 anni vogliono cambiare fornitore perché magari hanno fatto crescere una risorsa interna o semplicemente hanno necessità di affacciarsi a dei mercati in cui questo fornitore non è più in grado di assisterli, e ci troviamo dove? Sulla scrivania a battere i pugni sul tavolo e a dire: ma di chi è il sito? Ma di chi è il sorgente? Ma cosa mi dai? Ma cosa mi cedi? Avvocato, diffidiamolo perché mi dia gli authorization code per i domini. Si è registrato in proprio tutti i profili Facebook, Instagram, eccetera, e non me li libera. Queste sono cose per cui bisogna pianificare, perché quando andiamo a prenderle in mano dopo, vi assicuro che anche se avete un ottimo consulente, sul mercato ce n'è tanti, la difficoltà è quasi insormontabile. E anche qui io la metto in un'ottica di corretta gestione d'azienda. Costo-beneficio. Tanti dicono, ma io non vado all'avvocato perché mi costa tantissimo. Io sono d'accordo anche con questa analisi, perché spesso e volentieri il beneficio è minore, il beneficio atteso, il beneficio reale, è minore dell'investimento economico. Ok? Però dobbiamo metterci in quest'ottica, dobbiamo metterci nell'ottica che se io ricavo qualcosa in più di quello che ho speso, ho fatto un buon investimento. Okay? È anche la gestione dell'analisi di rischio aziendale. Quindi io faccio determinati interventi per eliminare un rischio potenziale perché so che la conseguenza di quel rischio potrebbe essere inaccettabile per la mia azienda. Faccio dei protocolli, per esempio, per i dipendenti, dandogli delle precise indicazioni sull'utilizzo degli strumenti elettronici dati in uso al dipendente, perché so che quell'investimento economico mi permette di salvaguardare il mio avviamento commerciale. Una volta la gente usciva alla chetichella dall'azienda quando si licenziava o quando si dimetteva con il malloppo cartaceo delle anagrafiche clienti. Oggi va via con una schedina da 36 che è grande quanto la mia unghia. Ok? Quindi quelle lì sono cose che si fanno e si pianificano prima, oppure dopo è troppo tardi. Altro mito che sfatiamo: tutti parlano di innovazione nel web a livello di il web rende possibile delle bellissime idee che nell'offline non ci sono. Tipicamente c'è la startup innovativa che dice: noi portiamo sul mercato un'idea che fino ad oggi non c'era, rendiamo possibile abbiamo una grandissima idea che sfonderà sul mercato. L'idea è 1%, il 99% è execution. Cosa significa execution? È la realizzazione. Dicevamo prima, se voi guardate le rassegne stampa degli ultimi 10 anni in Italia, di chi fa o dice di fare innovazione, adesso siamo all'innovazione 4.0, Io vi assicuro che questo discorso lo sentivo dallo 0,1, 1, 2, 3, robotizzazione, informatizzazione. Siamo pieni di esempi di bravissimi ricercatori si stanno ingegnando nel portare sul mercato l'idea innovativa costituita da. L'idea è uno, l'idea è 1%. Il problema è dare esecuzione, cioè creare una struttura aziendale che permetta di raggiungere la realizzazione di quell'idea, perché altrimenti l'idea rimane come tale. E ha un difetto ulteriore l'idea, che l'idea non è proteggibile. Che se ne dica, quando noi parliamo di marchio, brevetto, design, know-how, eccetera, la domanda che spessissimo ci viene fatta in uno stato embrionale dei progetti è: avvocato, io ho avuto questa idea che è tipo Facebook ma è diversa, questo è l'altro corollario, e però io non ne parlo con nessuno perché ho paura che mi rubino l'idea. E io dico: guardi, dorma proprio sereno e tranquillo, perché l'idea vale gran poco. Può valere in sé, ma è l'esecuzione di quell'idea che ci dà il valore economico. Io punto sul valore economico perché poi possiamo fare dei grandissimi esercizi di stile e dire che creiamo innovazione, che valorizziamo i nostri cervelli più o meno di andata, di ritorno. Adesso non so se sono più all'estero o se sono tornati, perché poi sono come i flussi migratori, no? Escono, poi rientrano, poi riescono. In realtà, io ci scherzo sopra, ma non c'è da scherzarci, è tutta la struttura su cui è congegnato il meccanismo di marketing, che poi incide anche sulla parte legale, che in qualche modo è sbagliata. Perché si dice, è come armiamoci e partite, è mettere il carro davanti ai buoi. Se io ho un'idea che vale, devo fare tutta una serie di passi da un punto di vista legale per proteggere quello che effettivamente è la realizzazione, seppur embrionale, di questa idea, di quell'idea, che mi permette di dare quel nucleo competitivo sulla cui base costruire le fondamenta di un'azienda che sfrutti quel vantaggio competitivo. E quindi andiamo a vedere, per esempio, come una pianificazione aziendale ragionata. Voi direte: ah vabbè, ma parliamo di un top player, Rigoni di Asiago. Voi sapete che nel biologico, nell'agricoltura biologica, nelle marmellate, concorrente di Nutella per quanto riguarda la nocciolata, concorrente di grandissime case di produzione in serie di marmellate, di confetture. Uno dice: ma un player di questo genere è un player che non è un esempio di innovazione. In realtà Rigoni di Asiago era fortissimo sull'offline, ma il suo avvicinamento alla rete è, direi, abbastanza recente. Ok? Mettiamo abbastanza recente, sicuramente negli ultimi 10 anni, se non addirittura negli ultimi 5. Qual è stato il primo problema di Rigoni di Asiago? Il primo problema è che i nomi a dominio, che voi sapete sono la porta di entrata nel web, sono stati finalmente normati in Italia nel 2005. Io me ne occupo da tantissimo tempo e all'epoca si discuteva se dovevano avere una valenza distintiva, non distintiva. Lasciateli agli avvocati questa cosa qua, che è piuttosto noiosa. Però in realtà è vero che un primo progetto parte da questo. Cioè, se io ho un dominio con cui sono riconoscibile sulla rete, ho un vantaggio a farmi trovare da chi cerca i miei prodotti, i miei servizi, e soprattutto evito che terzi concorrenti utilizzino il mio marchio e il mio sforzo di investimento pubblicitario per portare clienti al loro mulino. Su Rigoni questo era di straordinaria attualità, perché molti dei domini che riportavano l'addizione sociale, la denominazione dell'azienda, erano stati registrati da terzi che non avevano titolo, per utilizzare quel marchio. E vi assicuro che lo sforzo di recupero ex post è molto molto difficile, è molto molto anche oneroso, e anche oneroso da un punto di vista di tempi. Perché? Perché l'amministratore delegato di un'azienda, io ritengo che abbia altre cose da fare sul suo tavolo che quello di interfacciarsi con l'avvocato che gli risolve delle questioni. Quindi io per primo sono ben contento di fargli fare altro. Andrea Rigoni, che è l'amministratore delegato, se voi vedete in home page si interfaccia direttamente con la clientela. Non è raro che lui risponda proprio di persona a consumatori che chiedono informazioni anche di dettaglio sul prodotto o che vogliono avere informazioni sulla reperibilità dei prodotti. Ha fatto una scelta che è oggetto di una pianificazione, cioè anche lui ha una giornata di 24 ore, ma lui dice: il mio tempo è customer oriented. Perché si può permettere di fare questo? Perché ha pianificato tutto il flusso della parte online della sua azienda in modo che professionisti facciano le attività core di quei professionisti, e lui si dedichi all'attività core di un amministratore delegato, che è quella di rappresentare la propria azienda. Credo di dire delle cose scontate, ma vi assicuro che in gran parte delle aziende non è così, perché magari l'amministratore delegato o l'amministratore unico dell'azienda è un po' il jolly che va a coprire ogni buco. Un giorno si occupa dei contratti di lavoro dei collaboratori, il giorno dopo gli esplode la problematica del commerciale, il giorno dopo gli esplode la problematica dell'amministrazione, finanza e controllo, un'altra volta non c'è il budget, un'altra volta deve andare a fare la discussione con la banca. Quindi quando ognuno sa che cosa deve fare, si lavora tutti meglio, e questa è pianificazione. Il nome, diciamo, è quasi tutto nei progetti di comunicazione web. Questo non ve lo dico io, ma ve lo dice ogni professionista che vi aiuta a far crescere la vostra immagine, la vostra reputation online e a farvi trovare in rete. Questo perché? Perché il mercato è diventato estremamente competitivo. E quindi quando noi ci confrontiamo con l'offline abbiamo degli interlocutori e dei concorrenti che si muovono secondo logiche molto più lente. Pensate a dei progetti di comunicazione visiva, la classica cartellonistica, la pubblicità televisiva, radiofonica, no? Mezzi che comunque hanno una pervasività e uno svolgersi molto più lento dell'online. Nell'online, se voi siete in terza pagina di Google, siete morti. Si dice che se tu vuoi seppellire qualcuno, mettilo in terza pagina di Google, perché non lo troverà nessuno, nessuno ci arriva, quindi siete inesistenti. Allora, quando facciamo la pianificazione di un progetto, nuovo o vecchio che sia, perché può essere un progetto che nasce nuovo o un rebranding. Il rebranding cos'è? È prendere atto che in certi mercati competitivi il mercato è saturo con denominazioni generiche. A Padova ne abbiamo alcuni esempi: Pittarello, Rizzato Calzature, Roncato Valigerie. Li faccio questi nomi perché? Perché sono aziende storiche che in un certo momento del loro svolgimento aziendale si sono dovuti confrontare con la difficoltà che, mentre nell'offline il consumatore aveva degli elementi di riconoscimento con cui distingueva i vari rami della famiglia, nell'online la confusione era pressoché una marmellata, tanto per rimanere con Rigoni, inestricabile, e quindi hanno preferito in molti casi fare dei progetti di rebranding. Questo ha colpito, se vi ricordate, anche in ambito di servizi. BRT, Corriere BRT, che tutti ci viene subito in mente, no? Il rosso BRT, che era Bartolini. Era Bartolini, ha fatto una crasi del nome, l'ha rimpicciolito. Corriere GLS, nei servizi postali, Nexive, che è quell'arancione dei servizi postali, hanno fatto anche loro. Widiba, che è un marchio nel bancario. Se ci pensate, ce ne sono tanti. Magari noi ci siamo abituati perché hanno fatto uno smooth transition, quindi un passaggio molto sereno, e noi ci siamo abituati. Ma il primo di tutti, quanti di noi hanno in tasca il telefono, che una volta era Omnitel, poi piano piano è rimpicciolito Omnitel, è diventato sempre di più Vodafone, ok? Allora, il nome a cosa serve? Il nome serve sostanzialmente a marcare il territorio, è quello che serve a tutti noi per distinguerci sul mercato. Ed è una scelta strategica che non va sottovalutata, spessissimo lo è. Non significa necessariamente creare un brand, cioè nessuno di noi può avere la pretesa di pianificare la scelta di un nome dicendo: questo nome sarà il faro più alto della categoria merceologica che rappresenta. Anzi, lì ci sono tutta una serie di problemi. Scottex è un marchio che è diventato cosiddetto volgarizzato perché si fa riferimento a quello in chiave generica, quindi non viene ricostruito. Bayer investe ogni anno moltissimo nel proteggere la denominazione, la non volgarizzazione, quindi l'uso non generico del suo marchio registrato aspirina. Noi diciamo: ho mal di testa, dammi un'aspirina. No, loro marcano il territorio perché quello lì è un marchio registrato e fin quando loro pagano i diritti di rinnovo del marchio, quello è una privativa su cui hanno il monopolio, per cui hanno interesse che non si faccia, diciamo, di tutta un'erba un fascio. Ok? Si aprono delle diatribe certe volte veramente incredibili. In questo sacchetto di biscotti, anzi in questi due sacchetti di biscotti, abbiamo come dire, la golosità dell'avvocato che si occupa di proprietà industriale. Perché? Perché c'è dentro di tutto. C'è il marchio, c'è il design, c'è una registrazione delle gocciole, quindi della forma del biscotto come design, c'è parte packaging, c'è parte rivendicazione di colori, c'è parte know-how, quindi sulla parte di composizione del prodotto contenuto, e si entra veramente in degli ambiti in cui il mio amministratore delegato, che è sempre la persona a cui io faccio riferimento, comincia a non dormirci la notte, perché dice: qui come teniamo i gomiti larghi, come evitiamo che il concorrente mi eroda il mio ambito di attività e che quindi il consumatore riesca effettivamente a riconoscere che i due prodotti sono diversi. L'avete notato una cosa? Stiamo parlando di online o di offline? Siamo di nuovo tornati allo scaffale, quindi siamo tornati indietro a un mercato offline, quindi stiamo facendo promozione di un prodotto nell'online che però il consumatore difficilmente acquisterà in e-commerce. A me faceva molto sorridere, no? Tutti dicevano: ah, con l'e-commerce noi faremo tutto online. In realtà no, è per quello che bisogna pensare ai processi, perché alcuni processi stanno tornando indietro. Tornano indietro, ma il consumatore dov'è che prende le informazioni? Se voi dovete andare a comprare una macchina, ci hanno provato, la Fiat ci ha provato per prima con la Fiat Barchetta. Se non sbaglio nel 2001 riuscirono a vendere 2 Fiat Barchetta via web. Adesso c'è una joint venture fra Fiat e Amazon per la vendita della 500 online, ma alla fine è un prodotto fisico, quindi io dovrò andare da qualcuno che materialmente mi mette in mano un paio di chiavi o un transponder, perché visto che adesso abbiamo le accensioni fatte in un altro modo. Ma il consumatore dov'è che prende l'informazione su quella macchina? Io non credo che vada in concessionaria a prendersi il Deplian. Tantissimo traffico viene fatto sull'online, e questo in tutte le tipologie di prodotti. Però poi il consumatore ce l'avrà di fronte a scaffale questo prodotto, e quindi le strategie di protezione del marchio, quindi del marchio del nostro prodotto, del nostro investimento pubblicitario, passano attraverso questa pianificazione. Qui abbiamo mercati estremamente più concorrenziali. Questa, secondo me, bruttissima definizione del carciofotto a me non è mai piaciuta, ma ha avuto un risultato commerciale incredibile. Tutti ci si sono agganciati. Perché? Perché è una denominazione che ha una certa distintività. Qualcuno, qui lo vedete, ha cercato di depositarlo come marchio, si è aperto tutto un contenzioso che lasciamo agli avvocati sulla proteggibilità di una denominazione di questo genere, ma il risultato finale qual è? Che stiamo sgomitando in un mercato probabilmente perché non vogliamo cedere il passo. Io diffido sempre di chi mi dice: avvocato, sa, ma non è per i soldi, è la questione di principio. Allora, le questioni di principio nelle vostre aziende, aprite un cassetto, le lasciate dentro, cercate di essere competitivi in senso buono, valutate il rischio beneficio. Certo, certe volte c'è la questione di principio. Perché? Perché se io cedo il passo su una difesa di prodotto, perdo completamente il mio avviamento, ma lì non è una valutazione di principio, è una valutazione che io chiudo e gli do al mio concorrente le chiavi dell'azienda in mano. Ok? Qui apriamo una diatriba. Qual è la soluzione, o quale può essere una soluzione? Una analisi. È veramente strategico questo orrendo marchio per la mia azienda? Sì, perché la casalinga di Viggiù si ricorda quel marchio lì. Sì, ma se io faccio uno sforzo e investo in un modo diverso, otterrò probabilmente un risultato diverso. E soprattutto nell'online smetterò di farmi attaccare con contratti capestro da chi mi promette di essere nelle prime 5 posizioni di Google con il carciofotto che poi la casalinga andrà a comprare al banco. Sembra da ridere, ma in realtà qui ci sono dei numeri della GDO che sono strepitosi, cioè sono generi che vendono tantissimo, per cui anche un'incidenza percentuale su alcuni mercati può avere un grosso impatto. Caro Bene continua con una cosa, a dirvi delle cose che di legale apparentemente non hanno nulla, ma in realtà hanno una fortissima valenza, perché se noi non capiamo dove sta andando il concetto di marchio, perderemo l'aggancio con il nostro consumatore, che è poi quello che si ciba del nostro marchio. Si fa un gran parlare negli ultimi tempi di storytelling, quindi di raccontare una storia. Il consumatore, che siamo noi, perché anche noi siamo consumatori, ci stiamo adattando al vivere un'esperienza di brand più che a riconoscere il brand come portatore di chissà quali qualità. Il marchio nasce da questo, il marchio nasce sostanzialmente per dire: guarda che se tu vuoi un tassello per forare il tuo muro e attaccare il quadro che tua moglie sono 2 settimane che ti dice di attaccare, vi ho detto tassello per muri, di che colore, a che colore avete pensato voi? Io ho pensato a un rosso, sbaglio? Ecco, azienda padovana. Lì era, compra quel tassello perché io ti metto il mio marchio e ti garantisco uno standard qualitativo. Cioè tu ti puoi fidare che stai comprando un prodotto che tu riconosci come detentore di determinate caratteristiche tecniche che ti impediranno di sbriciolare tutta la tua parete per mettere su questo diavolo di quadro. Oggi il consumatore questo lo dà di default. Quindi quando noi ragioniamo in progetti di comunicazione e di brand, lo diamo di default. Cosa vuole il consumatore? Il consumatore vuole essere accompagnato in un progetto di esperienza. Swoosh della Nike, tutti sintonizzati, cioè il logo della Nike. Perché la Nike ha avviato il progetto Sub 2 Hours, che è un progetto che vuole portare in tempi, loro dicono brevi, io ho dei dubbi, il primo uomo capace di correre 42 km, 195 metri, quindi la distanza di maratona, sotto le 2 ore. Attualmente il record è di poco sopra le 2 ore e 3 minuti. 3 minuti su una maratona vi assicuro che sono un'enormità. Progetto di comunicazione è un progetto di comunicazione perché rafforza il vincolo di brand. Hanno presentato un modello di scarpa speciale, ma vi assicuro che voi potete avere le scarpe più speciali del mondo, ma se non avete queste non andate, e possibilmente se avete anche dei genitori degli altipiani è un pochino meglio a livello metabolico e fisiologico. Ma è un progetto di comunicazione perché chi si riconosce nel brand Nike, nel running, preferisce magari quel brand perché gli sta raccontando una storia, perché gli sta raccontando un percorso e quindi gli sta facendo vivere un'esperienza, il famoso spirito emulativo. Perché chiunque di noi metterà quelle scarpe, il minimo che gli succederà è di riuscire a fare 2 balzi e poi la benzina finisce. E lo si declina in tanti ambiti diversi. Lo stesso identico termine, la stessa identica abbinata di parole. My menu. Chi conosce Franke? Beh, un buon numero. Voi sapete che non si occupa di nulla di alimentare, cioè, meglio, di qualcosa di alimentare ma che non si mangia. Cioè, uno dei più grandi produttori e commercializzatori di complementi di arredo di alta gamma, di alto posizionamento. Dall'altra parte abbiamo My Menu in nero, che è uno dei servizi di food delivery, quindi non abbiamo il prodotto ma abbiamo l'ambito merceologico. Su McDonald's direi che non servono presentazioni. Qual è il denominatore di questi 3 utilizzi della stessa denominazione? È ovviamente il marchio verbale, cioè la apposizione di un menu che sia mio, che quindi richiama anche il concetto di user experience. È declinato in modi diversi? È proteggibile? Non ci addentriamo, ma sì, è proteggibile, perché se io, al di là del fatto che l'utilizzo forse da McDonald's è in ambito notorio, quindi supera quello che vi sto dicendo, Diciamo che l'offline ammette una categoria merceologica, quindi io posso dire, siccome io mi muovo con un marchio depositato per una classe merceologica nel food e tu ti muovi su un ambito merceologico di una classe merceologica nell'arredamento, siamo in due settori distinti. Cosa succede quando noi proviamo a portare la denominazione My Menu nella query di ricerca di Google? La quinta guerra mondiale. Perché ovviamente avremo quell'unica query di ricerca. Cioè Google non mi dice, ma tu lo stai cercando in classe 25 o in classe 8? Ti dice, è My Menu, scritto così, e te lo cerchi così. Oh, bene. Canzone degli 883, no? Cioè, Arbor Magique appena comprato, installato in macchina, tipicamente con agganciato allo specchietto retrovisore. Valenza del marchio, ma valenza anche del design, valenza anche della riconoscibilità di colore, quindi non sono dati indifferenti per il consumatore, perché il Forest Fresh e l'Arbor Magique sono due denominazioni a livello verbale completamente diverse, quindi se io cercassi su Google Forest Fresh o Arbor Magique, a meno che i nostri mitici tecnici non abbiano ben pensato di dire, ma sai che c'è sul tag description nel codice, ci butto dentro il nome del concorrente così lo trovano, e in questo vi sanzionano durissimamente, e ci sono parecchie pronunce sul punto anche di operatori insospettabili. Per quello vi dico, attenzione anche a chi fa web design, non tutto quello che tecnicamente è fattibile è lecito. Chi di voi ha la responsabilità di gestire i brand delle aziende? Quando vi dicono create la pagina Facebook, ma sai che c'è, usa l'hashtag di quell'altro che così arrivano da noi. Attenzione, che sono problemi veramente molto molto seri. Qui invece la vostra attenzione non è sul marchio verbale, perché sono diversi, ma è su tutto il resto. Sul look and feel, sul feeling che vi deriva dal vedere questi colori abbinati a certi tipi di prodotti. Allora qui permetterete, insomma, sono riuscito 35 minuti, neanche un numero, neanche un codice, neanche una sentenzina. Provvedimento del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, è uno dei tribunali leader, diciamo, per quanto riguarda le problematiche, non vi dico perché, ma insomma. E qui abbiamo che appunto Giulio Saman Limited e Tavola SPA, che sono le due società rispettivamente titolare della registrazione di Arbor Magique e licenziatario esclusivo per l'Italia, si trovano a contrastare i polacchi che avevano creato quell'altro tipo di prodotto e lo avevano registrato come marchio. Vedete che vanno giù abbastanza pesanti, nel senso che non soltanto c'è contraffazione del marchio, ma anche c'è produzione di concorrenza sleale. La concorrenza sleale apre le porte a dei risarcimenti che sono anche molto molto cospicui. Quindi qual è la fattispecie che si ha qui? Concorrenza sleale mediante il cosiddetto agganciamento parassitario. A me è un termine che piace molto, perché vi dà proprio l'idea di sto parassita attaccato al brand o al marchio o al prodotto degli altri, no? Cioè io mi prendo un vantaggio competitivo, per dire, mi attacco sulle spalle di qualcuno più grande di me e mi faccio bello con le piume degli altri. Qui arrivano grossi problemi. Perché vi ho portato questo esempio? Per farvi riflettere anche su un aspetto indiretto. I mercati sono diventati estremamente competitivi in tantissimi ambiti. E quindi noi abbiamo una responsabilità non solo di difendere il nostro, ma di prevenire il fatto che terzi ci vengano a fare le pulci, rimanendo in ambito parassitario, su quello che stiamo facendo noi, magari anche perfettamente in buona fede. Noi ne abbiamo visti più di un progetto nel corso di questi 15 anni, in cui l'imprenditore del tutto in buona fede aveva cominciato un certo tipo di produzione o di posizionamento o di marchio, dicendo e spergiurando, avvocato, no, ma la ricerca di anteriorità non la facciamo perché tanto il mercato è piccolo, conosciamo tutti, siamo stati alla fiera, abbiamo visto, le assicuro che non c'è nulla. Qual è la nostra responsabilità? Noi possiamo dire all'imprenditore, guarda, facciamo una ricerca di anteriorità per vedere che non ci siano registrazioni, magari in ambito comunitario, su 27 paesi, magari c'è lo svedese che ha proprio in quella classe merceologica. No, no, ma tanto, guardi, abbiamo visto in Google, non c'è nulla. E io avvio una produzione, magari avvio una produzione anche di una cosa fisica, ho fatto gli stampi, ho fatto il flacone del prodotto, ho disegnato il packaging, di solito l'avvocato è l'ultimo da pagare, ma il designer, per fortuna loro, se gli fa un buon prodotto lo pagano e profumatamente, perché magari anche ha delle idee creative. Andiamo fuori, appena mettiamo un mezzo indice fuori dalla porta e stiamo partendo per la fiera, arriva la diffida del consulente marchi dell'azienda che dice: guardate, noi abbiamo visto che voi avete questa cosa qua, noi abbiamo questo portafoglio di registrazioni a livello di design, a livello di marchi, sono più carini, perché non diffidano di solito, dicono semplicemente: mi spieghi a quale titolo lo fai anche tu? Perché forse non l'ho capito io. È molto carino come cosa. Il problema qual è? Che vi ferma tutto, cioè vi fa crollare completamente l'investimento. Allora, questo sicuramente non è il problema. Questo è il problema. Rigoni di Asiago ha a catalogo da tempo immemore un dolcificante naturale a base, scusate, perché poi Andrea Rigoni mi riprenderebbe sul punto. Non è a base, è fatto con il miele. Quindi la dolcificazione del caffè viene fatto con l'estratto di miele. Si chiama Dolce D. Piccola aziendina, parte con un suo progetto imprenditoriale, dice: io apro una pasticceria, che bello aprire, cominciare la mattina con un D dolce. Dolce D, lo chiamo così, apro il negozio, metto fuori la mia insegna, non succede nulla. Registro il dominio, Dolce D, esattamente uguale al marchio della Rigoni, esattamente nella stessa classe merceologica, prodotti di alimentazione in quel coso. Può la Rigoni, che vi ho detto, è arrivata con una pianificazione, diciamo, un po' più meditata di altre aziende, può lasciare che chi cerca quel prodotto non riesca a trovarlo perché effettivamente il dominio, che voi sapete ha una forza attrattiva fortissima sugli algoritmi di Google, porti da un'altra parte? No. Allora, in maniera possibilmente non troppo cruenta, ma va a dirgli: guarda che lì io ho un regime di monopolio perché ho un marchio depositato nella tua stessa classe. Ci dispiace, ma quel marchio lì lo possiamo usare solo noi, perché il conferimento del diritto di marchio dà un monopolio decennale rinnovabile. Dispiace, però qual è la conseguenza? L'azienda va dal commercialista a cambiare la ragione sociale, perché effettivamente c'è una confliggenza. Quindi spende quello che è tutta la parte di voltura in camera di commercio, deve cambiare tutti i materiali promozionali, tutte le vetrofanie, tutti gli investimenti che hanno fatto per la pubblicizzazione, deve fare un rebranding forzato. Non è una bella cosa. Come poteva essere evitata questa cosa? Poteva essere evitata facendo una ricerca anteriormente all'inizio dell'attività. Altro esempio che vi voglio portare in un ambito completamente diverso, qui parliamo di stufe a pellet, quindi ambito proprio quello vero di produzione, cioè dove abbiamo il capannone, la linea di produzione, la manifattura specializzata, le linee di distribuzione di prodotto. E cosa è successo qui? Sito battente bandiera lussemburghese, ma poi in realtà non si saprà mai di dove erano. E il sito dell'azienda che effettivamente produceva era un sito con ampia visibilità e con ampio posizionamento nella categoria di riferimento. Cosa pensano questi truffatori? Dicono: bene, io faccio un sito clone, lo albergo su un dominio molto vicino a quello dell'azienda originaria, quindi riesco a indicizzarlo molto bene. Clono proprio anche il feeling visivo, quindi il consumatore, la persona che cerca informazioni su quell'azienda che si promuove magari con web, con televendite e altro, è convinta di trovarsi sul sito del produttore originario. In realtà io acquisisco ordini che giro a dei produttori indipendenti o che addirittura non vado ad onorare dopo essermi fatta pagare magari un anticipo o un acconto. Quindi storia a rovescio, monitoraggio della rete per vedere cosa fanno non solo i nostri concorrenti white list, ma anche il mondo sotterraneo dei parassiti, diciamo, da redirect o come questa tipologia. Cogliere le occasioni al volo. Ci sono delle finestre temporali in cui l'imprenditore deve buttarsi con rapidità e con efficienza. Questo è il caso di Kuwait, la conoscete, insomma una delle leader mondiali nella distribuzione di prodotti petroliferi. Quando io scelgo un brand molto impegnativo come Kuwait, che è fortemente distintivo perché sono una lettera, un numero, e però le regole di assegnazione dei domini mi dicono che il dominio deve essere compreso fra 3 e 63 caratteri. Come hanno fatto loro? Non è che sono stati più bravi degli altri. Hanno pianificato questa scelta quando era possibile in .com registrare domini di due sole lettere. Posso essere smentito, ma non credo di poter essere smentito. C'è stata una brevissima finestra temporale in cui questo funzionava anche in Italia con la registrazione di domini.it, e credo che l'unico dominio che sia stato registrato di due caratteri sia proprio kuwait.it. Qual è la conseguenza? Che certe volte noi ci intestardiamo nel voler fare le cose in un certo modo quando tecnicamente non è possibile. La capacità distintiva di q-8.com o q-8.it o altri ammennicoli che noi ci inventiamo, o trattino online, q8 online, q8 web e qualsiasi altra cosa, è molto molto scarsa. Quindi noi dobbiamo avere la capacità di dire: mi piace tanto quell'idea, però a livello di fattibilità è un po' poco perseguibile. Abbiamo detto idea valore 1, execution 99. Prima cosa, registrare i marchi, registrare il proprio avviamento. Qui parliamo di design. Questo è il portaborracce con cui From ha vinto il Tour de France dell'anno scorso. Si chiama modello leggero di un'azienda qui del Padovano. Vantaggio competitivo. Io non posso pensare di uscire sul mercato e dire: ma poi, anche se io investo molto in promozione, il ciclo amatore dei Colli Euganei della domenica gli piacerà o non gli piacerà? Sai che c'è? Lo metto sul mercato, poi se vende lo proteggo e se non vende lo ritiro. No, perché questo qui è oggetto di tantissimi tentativi di riproduzione pedissequa. Cosa significa? Faccio uno stampo più o meno simile e cerco di produrlo ugualmente. E noi andiamo giù molto forte nella protezione, ma questo ci è permesso perché abbiamo un titolo in mano, abbiamo qualcuno, lo Stato, che ci dice: tu hai fatto lo sforzo di attivarti per depositare il tuo design, io in cambio ti do un monopolio, cioè impedisco a qualsiasi altro di utilizzare la stessa cosa che tu hai depositato. Non è un vantaggio da poco e costa anche molto meno di quello che si può pensare. Tema brevetto e poi vado rapidamente in conclusione. Anche qui 15 anni, 20 anni di esperienza ci dicono questo: avvocato, ho trovato una soluzione tecnica che stato dell'arte non c'è, ho inventato una cosa nuova che assolutamente vale tantissimo. Bene, depositiamo una domanda di brevetto, quantomeno una domanda di brevetto italiano. Non è difficile, non è complicato, non è troppo costoso rispetto a quello che ci porta. Anche lì monopolio, significa che nessun altro lo può fare in quel modo. Reazione: però io non so se voglio spendere questi soldi prima di sapere se funziona. Sai che c'è? Mese prossimo c'è la fiera, lo porto in fiera, vediamo che cosa mi dicono, perché qui siamo già un passo avanti rispetto all'idea 1%99, no? Siamo al fatto che abbiamo un piccolo prototipo, magari fatto in casa, magari un po' artigianale, però intanto ho qualcosa da far vedere. Questo qua cos'è? Un ciclomulino da allenamento. Serve ai ciclisti per fare allenamento indoor quando le condizioni climatiche sono sfavorevoli. È un'idea, l'idea è banale, è la realizzazione che è tutelata da brevetto. Quando noi lo portiamo in fiera abbiamo fatto predivulgazione, cioè abbiamo fatto cadere il primo pilastro della brevettazione. Per brevettare il prodotto, la cosa non deve essere nella conoscibilità esterna, non deve essere stata divulgata anteriormente, quindi abbiamo un brevetto nullo. Ottimo inizio. Allora cosa si fa? Si deposita una domanda di brevetto. E poi si dice: sì, però avvocato, io questo qua l'ho fatto in garage, ma non ho la forza di produrlo, io non so dove portarlo questo prodotto. Bene, quel prodotto che avete visto nella slide prima è sostanzialmente quello che ha usato Alex Zanardi a casa sua a 90 Padovana per preparare le Olimpiadi. Siamo lì, esattamente la stessa cosa. Tutelato il brevetto, procedimento a Torino, ci siamo, e monopolio, quindi riconoscimento effettivamente di una impossibilità per terzi di fare esattamente la stessa cosa. Scusate, qui non ho fatto vedere poi il finale della storia. Il finale della storia è: io non ho la capacità produttiva, ma ci sono tante aziende, e anche molto qualificate, che invece si rivolgono a quel mercato, che hanno la possibilità di ingegnerizzare il prodotto e di metterlo sul mercato mondiale. Queste aziende non potevano fare quel sistema se non utilizzando quel brevetto. Quindi l'inventore ha licenziato, cioè ha dato la possibilità, ha concesso a una di queste aziende di ingegnerizzare, di portare a produzione di massa quel prodotto, rincassando una royalty su ogni pezzo venduto. Non è male per una cosa che nasce in garage, vi assicuro, ma tutto stava sulla tutela brevettuale, perché se lui non avesse brevettato e fosse andato, e non è il primo caso, non avrebbe avuto quel vantaggio. Ha fatto poco rumore, però se ne è parlato poco, ma ve lo voglio portare. Facebook ha perso davanti al Tribunale di Milano una causa su questa app. Cosa succede? Questi ragazzi bravissimi sviluppano dentro l'area sviluppo di Facebook una app che si chiama Faround, Friends Around. La fanno vedere a tutta la parte Facebook che si occupa di business development. Casualmente, 4 mesi dopo, Facebook esce con Nearby Friends. L'idea, avvocato, mi hanno rubato l'idea. No, non è che ti hanno rubato l'idea, non hai fatto i passi che dovevi fare per proteggerti. Non ti sei letto i contratti che ti hanno proposto. Facebook ti dà un NDA, un non disclosure agreement, in cui ti dice sostanzialmente: io per valutare se acquisire la tua cosa, quello che hai fatto, mi devi dare tutto, compresi i sorgenti. E tu dici: ma l'avvocato costa, per cui lo faccio io artigianalmente, firmo tutto, e dopo dici: mi hanno rubato l'idea. No, ti hanno rubato il lavoro, che è diverso. Ti hanno rubato quello su cui tu hai passato notti. Per fortuna, ringraziando qualche santo, il Tribunale di Milano ha riconosciuto che per le modalità con cui era stata fatta l'interazione fra gli sviluppatori di Faround e il management di Facebook, Facebook aveva avuto un indebito vantaggio nel poter accedere a tutta una serie di informazioni, compresi i codici sorgenti. Gli hanno dato una possibilità che era quella di dire: ok Facebook, se tu effettivamente ci sei arrivato per la strada tua e quindi non hai clonato il sorgente, mostra a questa corte il sorgente con cui funziona quell'app. Non avendo ottemperato a questo ordine, il tribunale ha potuto sentenziare che c'è una violazione, una contraffazione di questo aspetto. Quindi qui le vedete: Business Competence vince contro Facebook SRL, Facebook Incorporated e Facebook Ireland LTD, dove ha sede fiscale. Su questo vado velocissimo, ve lo lascio comunque le slide. Tutta la parte di interazione social network, attenzione, il brand vive di social network. Non monitorare la rete e non vedere che cosa la rete dice di noi, della nostra azienda, del nostro prodotto, o che cosa i nostri dipendenti, ex collaboratori dicono di noi, è sostanzialmente guidare affari spenti nella notte, come diceva qualcuno. Ultimo spunto e poi chiudo, perché sennò mi tacciano forzatamente. Dite: cosa c'entra Gianni Morandi con la marmellata? Allora, voi sapete che Gianni Morandi è un influencer fortissimo nella rete, un po' per le mani, un po' per il suo modo, un po' per il fatto che comunque risponde a chiunque, nonostante qualsiasi tipo di offesa gli diano. Allora, la foto è questa. Gianni Morandi una mattina posta su Instagram questa foto e dice: buona questa marmellata, però quella di mia nonna era migliore. Qui c'è uno spoiler sulla Santa Rosa, che è il prodotto. Voi foste la Santa Rosa, sareste contenti o scontenti di questa uscita di Morandi? Allora, se mia zia producesse in modo seriale, quindi fosse un'azienda, magari, però un pochino vale anche la pena che, bene o male, purché se ne parli. Secondo me non è male. La cosa bizzarra è che questo non abbia avuto alcun seguito da un punto di vista aziendale. Io mi trovo sostanzialmente un testimonial involontario che potrei assolutamente cavalcare. Io non ho visto retweet, inoltre, altre cose fatte da Santa Rosa su questa cosa qui. Perché? Perché uno poteva benissimo dire: benissimo, mandami tua zia che la assumiamo in ricerca e sviluppo della Santa Rosa, così miglioriamo ulteriormente il nostro prodotto, però siamo contenti che comunque tu abbia fatto colazione con un prodotto che tu stesso definisci buono. Questo è sfruttare il vantaggio competitivo. Le aziende invece molto spesso cosa fanno? Si spaccano la testa sui posizionamenti, sui product placement nelle serie TV in prima serata. Questi sono vantaggi competitivi che costano relativamente poco e fruttano moltissimo. Tutto questo sul concetto di brand reputation, che sta diventando assolutamente imprescindibile per chiunque. Vado velocissimo, poi qui ve lo vedete. Tantissime opportunità in marketplace, il cosiddetto omnichannel, cioè il fatto di far rientrare il consumatore da qualunque parte lo gestiamo e lo serviamo. Certo, molto bello, ma dobbiamo monitorarlo, perché altrimenti ci troviamo in un dedalo di prodotti che sono molto molto deleteri per la nostra attività. In ultimissimo, ve l'avevo promesso e quindi qui salto questo aspetto, la vostra azienda ha fatto un bellissimo sforzo, si è riuscita a posizionare, gli auguriamo lunga vita. In realtà le aziende oggi sono fatte per essere vendute, ok? Le aziende, se voi fate un prodotto innovativo nuovo, è facile che abbiate alla porta qualcuno, che può essere anche la grande azienda, che dice semplicemente: guarda, sai che bello quel progetto del ciclomulino? Lo volevo fare anch'io. Posso partire da zero, metto 30 ingegneri a farlo e cerco di andare in elusione del tuo brevetto, oppure tu sei arrivato praticamente allo step 5, per andare sul mercato dobbiamo arrivare allo step 8, ti compro, così guadagno 5 gradini e arrivo sul mercato molto prima. Che cosa gli vendiamo noi a un possibile compratore? Gli vendiamo il nostro cosiddetto avviamento commerciale, che è dato dal portafoglio di proprietà industriale, quindi marchi, brevetti, design, know-how, tutela che abbiamo ottenuto, database, clienti, prospect e effettivi. Qual è il problema? Che quando poi vengono a farvi la due diligence, cioè l'analisi di quello che avete dentro l'azienda, cioè del valore che avete fatto, una volta si facevano le analisi di due diligence sul, ricordate, il capannone, il macchinario, il tornio, eccetera, quindi vale questo, vale quell'altro. Oggi un'azienda che fa innovazione di questo genere qua non ha niente di materiale, non compro i tavoli, non compro il computer, non compro il parco macchine, compro quello che io ho depositato. Per cui, molto bello, siamo sul mercato da 20 anni, avete depositato il marchio? No. Valore? Zero. Avete gestito la privacy dei clienti che avete acquisito nel corso degli anni? Zero. Avete delle strategie, arrivo subito, delle strategie per quanto riguarda la tutela del know-how? Zero. Il valore della vostra azienda è zero. Oppure tenetela, perché tanto, se non avete depositato niente, parto lo stesso dallo step 1. Grazie a tutti, rimango a vostra disposizione. Buona giornata.
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione, che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!